alcuni versetti dal Salmo 1, l'1, il 2, 1, il 2 e il 6. E poi leggerei il Salmo 23, che conosciamo molto bene, e poi due racconti di Genesi. Una, Genesi 24, quando Abramo manda il suo servo a trovare una moglie per Isacco, dall'1 al 28, e poi un brano del racconto della vita di Giuseppe, in Genesi 45, dall'1 al 15. Allora, leggo dal Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. E poi al 6 dice: poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. E mi fermerei su, mi rifletterei, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti. Poi chi vuole può leggere il Salmo 23.
Leggo io.
Va bene.
L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Per certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Amen.
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 Ben interessante come il Salmo inizia con la parola eterno e finisce con la parola eterno. E poi ci sono delle riflessioni che vedremo dopo che dei cari fratelli hanno fatto e che mi piacerebbe condividere con voi. Allora, poi andiamo in Genesi, se qualcuno vuole leggere Genesi 24 dall'1 al 28. È un po' lungo, ma o lo dividiamo in due, oppure, non so, potremmo anche fare che uno legge fino al 14 e qualcun altro dal 15 al 28.
Leggo io.
Va bene, Lorenzo, grazie.
Si sente abbastanza bene?
Bene, bene, sì.
Okay. Ma vabbè, lo faccio tutto, tanto.
Ah, va bene, d'accordo.
24, giusto?
Sì, 24, fino
Ok.
al 28, dall'1 al 28.
Abramo era ormai vecchio e di età avanzata, e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. E Abramo disse al servo più anziano di casa sua, che aveva il governo su tutti i suoi beni: De, metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per l'Eterno, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per moglie a mio figlio alcuna delle figlie dei Cananei, in mezzo ai quali io dimoro, ma andrai al mio paese e al mio parentado a prendere una moglie per mio figlio, per Isacco. Il servo gli rispose: Forse quella donna non sarà disposta a seguirmi in questo paese. Dovrò io allora riportare tuo figlio nel paese da cui tu sei uscito? Allora Abramo gli disse: guardati dal riportare là mio figlio. L'Eterno, il Dio dei cieli, che mi trasse dalla casa di mio padre e dal paese natio, e mi parlò e mi giurò dicendo: io darò questo paese alla tua discendenza. Egli manderà il suo angelo davanti a te e tu prenderai di là una moglie per mio figlio. E se la donna non sarà disposta a seguirti, allora sarai sciolto da questo giuramento a me fatto, soltanto non riportare là mio figlio. Così il servo pose la mano sotto la coscia di Abramo, suo signore, e fece a lui giuramento in merito a questo problema. Poi il servo prese 10 cammelli fra i cammelli del suo signore e partì, portando con sé ogni sorta di beni del suo signore. Egli si mise in viaggio e andò in Mesopotamia, alla città di Naor, e fece inginocchiare i cammelli fuori della città presso un pozzo d'acqua, verso sera, all'ora in cui le donne escono ad attingere l'acqua, e disse: «O Eterno, Dio del mio signore Abramo, ti prego, fa che quest'oggi possa fare un felice incontro, e usa benignità verso Abramo mio signore. Ecco, io sto presso questa fonte d'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono ad attingere acqua. Fa che la fanciulla alla quale dirò: De, abbassa la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà: bevi e darò da bere anche i tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio signore». Ora egli non aveva ancora finito di parlare, quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Naor, fratello di Abramo. La fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, e nessun uomo l'aveva mai conosciuta. Ella scese alle fonti, riempì la sua brocca e risalì. Allora il servo le corse incontro e le disse: «De, lasciami bere un po' d'acqua della tua brocca». Ella rispose: «Bevi, signor mio». Poi si affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: «Attingerò acqua anche per i tuoi cammelli, finché abbiano bevuto a sufficienza». In fretta vuotò la sua brocca nell'abbeveratoio, corse di nuovo alla fonte ad attingere acqua e ne attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, per sapere se l'Eterno avesse o no fatto prosperare il suo viaggio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, l'uomo prese un anello d'oro per il naso del peso di mezzo siclo e due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro per i polsi di lei, e disse: «Di chi sei figlia? Dimmelo, per favore. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passare la notte?» Ed ella gli rispose: «Io sono figlia di Betuel, figlio di Milca, che ella partorì a Naor». Gli disse ancora: «Da noi c'è strame e foraggi in quantità, e anche posto per passare la notte». Allora l'uomo si inchinò, adorò l'Eterno e disse: «Benedetto l'Eterno, il Dio di Abramo mio signore, che non ha cessato di usare la sua benignità e fedeltà verso il mio signore. Quanto a me, nel viaggio, l'Eterno mi ha guidato alla casa dei fratelli del mio signore». E la fanciulla corse a raccontare queste cose a casa di sua madre. Amen.
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 Un bellissimo racconto. Io, diciamo, presterei attenzione. Vabbè, ci sono tanti aspetti, però per quello che serve oggi, quando il servo dice: se quella fanciulla non sarà disposta a seguirmi in quel paese, dovrò riportare tuo figlio nel paese da cui tu sei uscito. E Abramo gli rispose: guardati dal riportare là mio figlio. E poi anche dopo gli dice: se lei non vuole venire qua in Canaan, allora sarai sciolto da questo giuramento, e soltanto non riportare là mio figlio. Nel senso che Abramo accetta le cose, non si ostina a tutti i costi, che dice: il tuo giuramento sarà sciolto se lei non vuole venire qua, quella che troverai. Soltanto, la cosa glielo ripete due volte, non riportare là mio figlio. E poi dopo, anche quando il servo Eliezer chiede al Signore per poter riconoscere la fanciulla, è bello quando dice: ora egli non aveva ancora finito di parlare che esce Rebecca. e poi alla fine, quando si intima per adorare l'Eterno, il servo di Abramo disse: benedetto sia l'Eterno, il Dio di Abramo, mio Signore, che non ha cessato di usare la sua benignità e fedeltà verso il mio Signore. Ecco, adesso andiamo al 45, pardon. Posso leggerlo io? Allora, dice così. Allora Giuseppe non poté più contenersi di fronte a tutti gli astanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere ai suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stessi lo udirono, e lo venne a sapere anche la casa del faraone. Quindi Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre è ancora in vita? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai suoi fratelli: «De, avvicinatevi a me». Quelli si avvicinarono ed egli disse: «Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma ora non vi contristate e non vi dispiace di avermi venduto, perché io fossi condotto quaggiù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. Infatti è già 2 anni che vi è carestia nel paese, e vi saranno altri 5 anni, durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, come signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a ritornare da mio padre e ditegli: così dice il tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito come signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare. Tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. E là io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ed ecco, i vostri occhi e gli occhi di mio fratello Beniamino vedono che la mia bocca è quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e affrettatevi a condurre mio padre quaggiù. Poi si gettò al collo di suo fratello Beniamino e pianse, e Beniamino pianse stretto al suo collo. Egli baciò pure tutti i suoi fratelli e pianse stretto loro. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Amen.
Amen.
È veramente un racconto commovente. Io tutte le volte che lo leggo veramente mi commuove. Tutta la storia di Giuseppe è incredibile. È veramente commovente, anche il rapporto con i suoi fratelli. È una cosa meravigliosa. Ecco, adesso possiamo accomodarci. Perché... forse dobbiamo capire come il Signore opera nella vita dei credenti. È per questo che abbiamo letto i Salmi e i racconti di Genesi. Perché queste persone erano tutti uomini di Dio. Anche il servo di Abramo era un uomo di Dio, perché comunque ubbidisce e riconosce la volontà del Signore. Bene, allora, alcune, diciamo, informazioni che ho trovato. Vabbè, sappiamo che i Salmi sono una raccolta di poesie che hanno un carattere religioso, tra virgolette, perché riguardano il rapporto di Dio, dell'uomo con Dio. Un gran numero di questi salmi erano cantati nel Tempio di Gerusalemme e gli israeliti li chiamavano inni di lode, non salmi. Infatti l'espressione libro dei salmi, che troviamo anche in Luca 20:42, è presa in prestito dalla trascrizione greca. Queste sono informazioni che ho trovato sul commentario biblico di René Pasch. Sono a disposizione comunque. Sono 150 i salmi. A Davide sono attribuiti 73 salmi. E sappiamo che era eccezionalmente dotato per la poesia e la musica. Ed è stato infatti chiamato il dolce cantore di Israele. E questa parola la troviamo anche nella scrittura. Non è che è stata inventata. Infatti in 2 Samuele 23:1 dice: queste sono le ultime parole di Davide. Così dice Davide, figlio di Isai, così dice l'uomo che fu elevato in alto, l'unto dal Dio di Giacobbe, del Dio di Giacobbe, il dolce cantore di Israele. È qui che si attinge questa definizione. Non è stata data, diciamo, da altre persone al di fuori diciamo, della scrittura, ecco. Però, come diciamo prima, grazie agli studi di questi fratelli che sono rispettosi della parola del Signore, e io ho trovato anche sul consiglio di Ferruccio un pastore spagnolo che è molto, molto, molto tosto, diciamo, dal punto di vista della fede, e temono il Signore. Possiamo avere delle informazioni utili che ci aiutano anche nella comprensione del testo e della volontà del Signore. Ad esempio, nel Salmo 23. Sappiamo che i titoli, in questo caso l'Eterno, il pastore del salmista, è stato aggiunto, non era presente nel testo ebraico. È stato aggiunto, René Pasch dice, anche in antichità, cioè non è un'aggiunta recente, ma è un'aggiunta molto antica, però non faceva parte del testo ebraico. Però una cosa molto interessante è che se noi, ad esempio, io ho preso l'applicazione la parola.net, che è ha una nuova, diciamo, modalità che si può attivare, che a schermo intero ti presenta i vari testi. E io ho messo il testo della Nuova Diodati sul Salmo 23. E vabbè, poi a parte il commentario. E poi il testo in ebraico, ci sono due versioni ebraiche. E anche se non capisco l'ebraico, perché non lo conosco, è scritto con caratteri che noi non conosciamo, e quindi bisognerebbe studiare anche questo, però diciamo qualcosa è possibile, qualcosa non è possibile. E comunque, cosa ho scoperto? Questo anche su, diciamo, consiglio di un video di questo pastore spagnolo che ho ascoltato. Quando dice Salmo di Davide, se tu evidenzi sul testo in italiano il primo versetto del Salmo, e quindi evidenzi Salmo di Davide, e poi l'Eterno è il mio pastore, che il Salmo di Davide è un sottotitolo nelle nostre Bibbie, però scopriamo che nella Bibbia ebraica non è un sottotitolo, fa parte del primo versetto. E perché evidenziando la parola Salmo di Davide, l'Eterno è il mio pastore, si evidenzia in automatico nella versione ebraica il primo versetto del Salmo 23. Quindi è una cosa molto interessante. E quindi vuol dire che il sottotitolo in realtà fa parte nella versione ebraica del primo versetto del Salmo. E quindi, perché diciamo questo? Perché studiando a fondo la parola, del Signore, con l'aiuto anche dei commentari di questi fratelli fedeli, riusciamo a capire e riusciamo a far sì che il Signore ci insegni molto. E in questo ci fa capire, in questo studio, diciamo, ci può far capire molti aspetti del carattere del Signore. E io prego veramente adesso che il Signore ci guidi questa mattina nei Suoi insegnamenti. Un'altra notizia interessante è che l'espressione Salmo di Davide non sta solo a significare che egli è l'autore del salmo, ma anche che questo salmo è appartenente a, oppure dedicato a Davide. Questo anche per quando parliamo con le altre persone, per far vedere che non siamo delle persone che leggono e si buttano in terra, ma hanno una conoscenza delle cose di cui parlano. In questo salmo vediamo che sappiamo che anche dalla conoscenza della vita di questi patriarchi, dei patriarchi dello stesso re Davide, che molti uomini importanti della Bibbia sono stati dei nomadi e dei pastori. Abramo fu pastore, così come lo fu Isacco e anche Giacobbe, e anche il giovane Davide era un pastore, sin dalla giovinezza. quindi conoscevano perfettamente le caratteristiche dei greggi e le differenze notevoli che ci sono, ad esempio, tra le pecore e le capre. Perché perché si dice nella scrittura i credenti sono paragonati alle pecore e non alle capre? E se andiamo a fondo, anche cercando di capire come mai la scrittura scrive così e non scrive in un altro modo, sappiamo che se ci informiamo un po', le capre sono generalmente testarde e indipendenti. Infatti si arrampicano sulla montagna e poi non tornano più giù, fin quando non vogliono loro. Anche se uno gli tira un sasso, il cane gli abbaia, loro stanno sulla montagna. E invece le pecore sono generalmente gregarie. Quindi sappiamo che questi animali hanno delle caratteristiche completamente differenti. La capra mangia un po' di tutto, di quello che trova. Invece la pecora è più selettiva ed è più delicata della capra. Se una pecora cade nell'acqua, può anche morire, perché quando ha la lana, ha un mantello molto fitto e l'acqua il pelo si bagna, si inzuppa d'acqua, aumenta di 2 o 3 volte il suo peso e quindi non riesce a nuotare, va a fondo e affoga. In questo Salmo, nel Salmo 23, il Signore è rappresentato come colui che si cura delle sue pecore. Diciamo, non c'è scritto la parola pecora, però dice: l'Eterno è il mio pastore. Solo il Signore, infatti, è buono ed ha veramente a cura di tutti i suoi figli. Leggiamo anche in Giacomo, dice Giacomo al capitolo 1, versetto 16-18: non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli, sentiamo bene, ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. E queste sono parole meravigliose, perché dice: siamo le primizie delle sue creature, parla ai credenti. Le pecore dell'ovile del Signore. Però riflettiamo bene, il Signore non ci chiamerebbe così le primizie delle sue creature se poi non volesse veramente prendersi cura di noi. Sarebbe una cosa che non sarebbe congrua. Cioè ci chiama le primizie e poi si dimentica di noi, come molti idolatri sono soliti dire. E invece questi racconti di questi personaggi della Bibbia, di Eliezer, di Abramo e di Giuseppe, dimostrano come il Signore si prende cura dei suoi in tutta la loro vita e nonostante tutte le difficoltà, che sono difficoltà grandissime a cui sono andati incontro. Pensate anche alle battaglie di Davide, alla lotta con Saul, addirittura il figlio di Davide, Absalom, si rivolta al padre. Pensate alle sofferenze, però il Signore ha sempre condotto la vita di queste persone e si è preso cura di loro. Infatti, perché diciamo questo? Perché sappiamo che il Signore vuole che noi credenti diventiamo come delle pecore. Diventiamo, perché all'inizio probabilmente non lo eravamo. Io non lo ero, sicuramente. E vuole che diventiamo delle pecore che dipendono completamente da Lui, in modo tale che lo possiamo aspettare con fiducia, come le pecore aspettano che il pastore le guidi in verdeggianti pascoli e lungo le acque riposanti. Sappiamo, sempre andando a informarci sulle caratteristiche delle pecore, che le pecore sono animali che non hanno orientamento, non hanno una buona vista e non hanno neanche un buon olfatto. Dipendono infatti totalmente dal pastore. Se si perdono e il pastore non va a riprenderle, difficilmente tornano indietro. E quindi possono essere preda dei lupi. Viaggiano in gregge e sono sempre una vicina all'altra, come devono essere i fratelli in fede. Non sono ribelli o indipendenti, come le capre. Ma se sono delle pecore, stanno in gregge. Hanno sempre bisogno di una guida. Però cosa hanno le pecore di caratteristiche? Questo qua sarebbe un animale stupido, inutile. Invece no, se uno va a fondo, le pecore hanno un buonissimo udito. Sono molto sensibile ai rumori, infatti gli scoppi e i rumori forti le spaventano e le fanno scappare. Sono invece animali molto, tra virgolette, prendiamo intelligenti. Perché? Perché sono intelligenti? Perché imparano in fretta. Come devono essere credenti. Però comprendono male le profondità nello spazio. E persino le ombre possono farle scivolare. E infatti loro cosa cercano sempre? Di scappare dall'oscurità e di rivolgersi verso dei punti di luce. Vedete quante riflessioni si possono fare paragonando la Chiesa a un gregge di pecore, conoscendo come sono le pecore e come deve essere la Chiesa in base a quello che sta scritto. Infatti, sempre se veniamo al Salmo 23, egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo le acque riposanti, egli mi ristora l'anima. Sappiamo che l'uomo malvagio, che non è credente, anche la più grande abbondanza, non è che un pascolo secco, perché egli assapora solo ciò che piace ai sensi. Ma per l'uomo pio, che ha fede, per fede assapora la bontà di Dio in tutti i suoi aspetti, pure avendo poco del mondo. Però questo poco che ha, per lui è sempre un pascolo verde. Il Signore gli dà tranquillità e contentezza nella sua mente e nel suo cuore, qualunque sia la sua sorte. Infatti, le acque tranquille del Salmo 23 sono le consolazioni che il Signore ci dona attraverso il suo Santo Spirito. E attraverso questo noi possiamo essere guidati, perché c'è scritto che il mio spirito che viene dal Padre vi guiderà in ogni cosa. Le insoddisfazioni e la sfiducia del credente derivano solo dalla sua incredulità. Ne consegue quindi un cammino che è instabile e turbolento. Colui che si arrende a Dio come il re Davide, Giuseppe, come Abramo, come Eliezer, il servo di Abramo, colui che si arrende a Dio e che dipende dalla sua comunione, si rigenera anche nel profondo dell'anima, nonostante le difficoltà e la miseria in cui era caduto quando era lontano dal Signore. È per questo che si dice che il credente ha una nuova dignità, che il mondo non gli avrebbe mai dato. Però gli dice, egli mi ristora l'anima. È come se ricostruisse all'interno l'autostima, l'anima del credente, e quindi lo porge in alto, gli dà una nuova dignità. Perché se ha dignità, se il Signore è morto per lui e se è morto per colui che poi sarebbe diventato credente, questa persona automaticamente ha una dignità che nessun altro del mondo ha. È per questo che anche se ci sono credenti che magari sono molto modesti, però sono nobili di cuore, hanno una grandezza che gliela dà il Signore. Nonostante le difficoltà, come vediamo nella vita di Giuseppe, è successo nella vita di Abramo. Ricordiamoci che Abramo è andato via da Ur dei Caldei, è andato via dalla sua famiglia. Come pensate che possa aver vissuto i primi giorni? Non è che gli facevano un bonifico, oppure ha fatto un viaggio incredibile all'epoca, come se noi adesso dovessimo andare a piedi in Russia e cosa facciamo una volta che siamo là? E all'epoca non c'erano tutte queste comodità che abbiamo adesso. Quindi non pensiamo che siano stati benedetti, c'è scritto che Abramo è diventato uno dei più ricchi del suo tempo, perché aveva pecore, armenti, tutto. Ma questi gliel'ha aggiunti il Signore. Prima lui, come diceva la preghiera, cerchiamo prima il regno e la giustizia di Dio, tutto il resto gli sarà sopraggiunto. Abramo e tutti questi servi di Dio hanno prima ubbidito al Signore, cercato la gloria del Signore con l'ubbidienza, e dopo sono stati benedetti. Infatti, per comprendere il rapporto intimo del salmista del Salmo 23 con l'Eterno, mi vengono in cuore le parole di Gesù quando dice, insegna come pregare, in Matteo 6,6, scrive, Gesù, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega al Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. La preghiera, se non è una cosa così intima, è un rapporto. Se non c'è la preghiera, vuol dire che forse siamo carenti in fede e non crediamo abbastanza. Io sono arrivato, non è che lo dico come sentenza, Però sono arrivato a questa conclusione, che la preghiera è la cosa più intima che ci può essere tra il credente e Dio. Quindi se non c'è la preghiera vuol dire che c'è da lavorare parecchio. E quindi fa parte del rapporto di comunione tra colui che crede e il Signore. Davide pregava sempre il Signore. Tutti gli uomini della Bibbia pregano. Queste poesie, questi inni, sono delle preghiere che lui in modo accorato, quando era disperato, si rivolge con sincerità al Signore. E il Signore, come dice Gesù, che vede nel segreto, perché il Signore sa se siamo sinceri o non siamo sinceri. La cosa è fondamentale è questa, per quello che c'è scritto che Dio guarda al cuore. Cioè non ci si può beffare di Dio come sta anche scritto. E cosa scrive? Che è il Signore, il Padre tuo, che vede nel segreto, della tua intimità, nel momento più, quando chiudi fuori tutto il mondo, nella tua cameretta. Cosa scrive? Il Signore che vede nel segreto ti ricompenserà come? Pubblicamente. Pubblicamente ti ricompenserà. Non ti ricompensa in segreto. Vedete le meraviglie della parola del Signore, come sono grandi. Il salmista, infatti, anela, desidera ardentemente con il cuore, la mente, lo spirito, con tutto il suo corpo, con tutte le sue cellule, anela un rapporto intimo con l'Eterno, anche se in grande difficoltà. Guarda il Signore, al suo bastone e alla sua verga. E le difficoltà qui vengono rappresentate con la valle dell'ombra della morte. Anche se vediamo che dice vale dell'ombra della morte, quindi non è ancora la morte. Vuol dire che il Signore, anche probabilmente quando siamo, questa è una riflessione, poi prendetela come riflessione, non è. Probabilmente il Signore, anche quando sei nella valle dell'ombra della morte, Lui ti riesce a guidare col suo bastone e la sua verga e ti può accompagnare anche in questi momenti molto difficili, come tanti credenti hanno passato. E poi dice: il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Mi ungi il mio corpo con olio, la mia coppa trabocca. La soddisfazione del credente, che viene dal rapporto con Dio. Per certo, bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Ecco quello a cui anela il salmista e anela il credente. Abitare nella casa dell'Eterno. Se torniamo poi ai grandi esempi di fede che abbiamo visto nei versetti, nei brani che abbiamo letto in Genesi, nella storia ad esempio di Eliezer che abbiamo letto, Abramo sappiamo che era diventato vedovo da Sara, sua sposa, ed era ormai vecchio. E quindi fa giurare al suo servo di andare a cercare una sposa ad Isacco. Però vuole che la cerchi non tra i Cananei dove era venuto a abitare ad Abramo, dove vivevano, ma nel paese dove ci sono i suoi parenti. E quindi probabilmente voleva farlo tornare in Mesopotamia. E il servo però vediamo che è consapevole Eliezer, dice delle parole ad Abramo quando chiede di giurare per questa sua missione. Il servo è consapevole delle difficoltà del compito, però forse dubita in cuor suo che quella donna che lui troverà voglia venire via di là per andare in Canaan. Ma Abramo, cosa succede? Succede che conoscendo bene, molto bene la promessa del Signore e le benedizioni dell'Eterno, gli dice per ben 2 volte: guardati dal riportare là mio figlio, perché il servo Eliezer gli aveva detto: se questa non vuole venire, cosa faccio? Porto tuo figlio Isacco da loro? E invece Abramo, che era consapevole della volontà del Signore, dice: no, guardati dal riportare là mio figlio. E glielo ripete 2 volte: se lei non vuole venire, allora sarei sciolto dal giuramento, però soltanto non riportare là mio figlio. Perché dice questo Abramo? Perché sapeva perfettamente che il Signore l'aveva benedetto, gli aveva detto che avrebbe dato la terra di Canaan a lui e alla sua discendenza per sempre. Quindi mio figlio avrà una discendenza, Isacco, in questa terra, che è la terra di Canaan. Quindi se la sposa non vuole venire, vuol dire che non è la sposa giusta, ce ne sarà un'altra. E questo ci insegna anche noi quando ci incapponiamo a fare certe cose che bisogna accettarle quando il Signore ci chiude le porte. Però non è il caso in questo racconto, perché in questo racconto vuol far vedere come il Signore si prende cura dei suoi figli. Eliezer il servo, quando va in Mesopotamia, alla città di Naor. Naor era il fratello di Abramo. E cosa fa Eliezer? Si mette a pregare il Signore e pone addirittura delle condizioni molto stringenti al Signore, all'Eterno, nella speranza di incontrare la donna che sarebbe diventata la sposa di Isacco. Perché lui non sa come riconoscere la fanciulla. Pensiamo anche alla difficoltà di questo incarico. Umanamente sembra un incarico quasi impossibile, ma non è impossibile che per colui che ha ben chiare le promesse dell'Eterno e si fa guidare dal suo spirito. Allora, Eliezer chiede al Signore, per riconoscerla, che questa donna, leggiamola, dice, fa che la fanciulla a quale dirò, De, abbassa la tua brocca perché io beva, e che mi risponderà, bevi, e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo. E quindi pone due condizioni per riconoscerla, perché è molto insicuro e dice: questa deve darmi da bere e deve dare da bere anche i miei cammelli. E vediamo che, come dicevamo in precedenza, i tempi erano molto difficili anche per le donne, perché probabilmente c'era l'usanza che verso la sera le donne andavano alla fonte a tingere con le brocche, si caricavano le brocche sulle spalle e poi la portavano in casa o i loro animali. Cosa succede? Quasi per miracolo, ma noi sappiamo che il credente non grida al miracolo per queste cose. Ogni credente che è guidato dal Signore si meraviglia dell'opera del Signore, ma non grida al miracolo, ma osserva e riflette della potenza di Dio, riflette sulla potenza di Dio e si rallegra anche della potenza di Dio. E cosa succede? Questa fanciulla. Cosa fa? Egli c'è scritto, non aveva ancora finito di parlare, Eliezer al Signore, quando ecco uscire con la sua brocca sulla spalla Rebecca, figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nor, fratello di Abramo. La fanciulla era molto bella d'aspetto. E lui le chiede solo, dammi un po' d'acqua da bere. E lei cosa dice? Bevi, signor mio. Poi si affrettò a calare la brocca sulla mano e gli diede da bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse, attingerò acqua anche per i tuoi cammelli finché abbiano bevuto a sufficienza. Ma Eliezer non gliel'aveva mica ancora chiesto questo. L'ha fatto lei di sua spontanea volontà. Quindi le due condizioni che in un attimo si sono verificate, le due condizioni che aveva posto Eliezer. Poi cosa succede nel racconto, che è molto bello anche? Eliezer scopre che la fanciulla era la nipote di Abramo, in quanto era nipote di Naor, che è il fratello di Abramo. Cosa fa Eliezer? Si inchina ad adorare l'Eterno e dice proprio, leggiamolo, benedetto l'Eterno, il Dio di Abramo mio Signore, che non ha cessato di usare la sua benignità e fedeltà verso il mio Signore. Ha riconosciuto quanto il Signore è stato fedele con Abramo, anche in questa missione che gli è stata affidata. E la stessa fedeltà il Signore la mostra nei confronti di Giuseppe, per venire al secondo racconto. Che, ripeto, come ho detto prima, io lo trovo veramente molto commovente. Diciamo, ma non solo, perché Giuseppe cosa fa? Fa una cosa molto importante, non smette mai di essere fedele al Signore, nei rapporti con diciamo, la moglie del suo signore, che era Potifar. Però questo è solo un momento della vita di Giuseppe. Ci sono successe talmente tante cose nella vita di questo ragazzo perché lui è partito che era ragazzo, da 17 anni c'è scritto, che gridano veramente tutto quanto la meraviglia. E E cerchiamo anche di capire, di calarci, quanto possa aver vissuto e sofferto questo ragazzo sin dalla sua giovane età. Sappiamo che Giuseppe era figlio di Giacobbe e Rachele. E nacque quando suo padre era ancora al servizio di Labano in Paddan Aram nel 1745 a.C., come scritto in Genesi 30. Era però il prediletto di Giacobbe, perché era il figlio, c'è scritto, della sua vecchiaia. Aveva 17 anni e c'è scritto una cosa molto tenera, che Giacobbe gli fa una veste molto lunga che gli arriva fino ai piedi. E in questo modo, visto che era il prediletto di Giacobbe, i suoi fratelli, 11 fratelli, iniziano ad odiarlo. In un primo tempo, adesso faccio un riassunto della storia, ma è bellissima da leggere, è molto ricca di spunti di riflessione. Volevano prima di tutto ucciderlo, poi un fratello si oppone e dice: non facciamo questo atto. E allora cosa fanno? Lo buttano in un pozzo. Poi dopo vedono una carovana e lo vendono agli Ismaeliti per 20 sicli d'argento. E cosa fanno? Prendono la veste che Giacobbe aveva fatto e la intingono in un catino sporco di sangue di un capro. E poi mandano una persona, non loro stessi vanno, mandano una persona dal loro padre Giacobbe a fargli vedere il vestito sporco di sangue. E pensate al dolore che deve aver sopportato Giuseppe e anche la malvagità di queste persone, la cattiveria di tutti quanti i suoi fratelli verso di lui, ma anche verso il loro padre, perché portano il segno della morte dell'ultimo suo figlio al loro padre. Pensate che spietati che dovevano essere. Fu venduto Giuseppe, tirato su dal pozzo, fu venduto agli Ismaeliti, che a sua volta lo vendettero a Potifar, che era il funzionario del faraone, che era una vita tremenda, che poteva sembrare disperata e, possiamo dire, proprio macchiata dalla disgrazia fin dalla sua giovane età. Però cosa avviene? Avviene che il Signore inizia a operare nel cuore di Giuseppe e anche nella sua vita. Non c'è scritto che Giuseppe si disperò. Infatti l'Eterno fu con Giuseppe, che prosperò in tutto quello che faceva. Fu rinchiuso ingiustamente per via della vicenda con la moglie di Potifar in carcere. È stato rinchiuso ingiustamente, ma non si è opposto, ha accettato la sua prigionia. E in carcere il Signore lo fa prosperare, lui diventa, sovrintendenza della vita del carcere, il capo dei carcerati gli affida tutto all'organizzazione della vita del carcere in sé, e questo è anche un segno di stima da parte degli uomini nei confronti di colui che ha rispettato l'Eterno, perché lui non aveva toccato la moglie di Potifar, perché tutto gli era concesso tranne questo peccato, che sarebbe stato un peccato gravissimo nei confronti del Signore. E quindi per questa presa di posizione il Signore lo benedice e lui diventa capo dei carcerieri. Ma è una storia incredibile. Poi sappiamo che in carcere conosce il coppiere e il capo panettiere del faraone, che a sua volta erano stati incarcerati. E lui, il fatto che interpreta i sogni, fa sì che prima interpreta i sogni al capo coppiere e al capo panettiere. E poi lui dice, uno di questi due poi viene condannato dal faraone, che è il capo panettiere, e viene ammazzato, mentre il capo copiere viene ristabilito. E Giuseppe, quando è in carcere, gli dice: ma se tu puoi adesso, visto che io ho interpretato il sogno che è stato favorevole a te, tu sei stato liberato, quando sarai cospetto del faraone, parla di me e della mia situazione. Ma cosa succede? Il capo copiere si dimentica e non parla di Giuseppe. E c'è scritto che Giuseppe è stato ancora 2 anni in carcere. Ma non è che si è ribellato, ha iniziato a fare una strage, come molti uomini fanno. No, ha accettato questo. E perché ha accettato? Perché era consapevole di come il Signore può intervenire. E lui ha dimostrato anche qui la sua grande fede. E ha aspettato fino a che i tempi del Signore erano completi, erano compiuti. Così così che egli fu chiamato direttamente dal faraone fuori dal carcere e non da un intermediario. Perché non vi... perché fu chiamato fuori dal carcere dal faraone? Perché lui era in grado di interpretare i sogni. Ma l'altra cosa che dimostra la sua fedeltà al Signore, quando dice, quando interpreta i sogni, cosa dice al capocopiere? Le interpretazioni non appartengono a Dio? Non dice sono io che lo interpreto. E questo dimostra il rispetto che ha per Dio. E soprattutto riconosce che lui è un credente, e quindi è sotto la volontà del Signore. E poi lo stesso dice al faraone, che gli chiede di interpretare i sogni che riguardano la carestia, sappiamo, poi si può andare anche a leggerla, però adesso non è quello importante. Però cosa risponde Giuseppe al faraone? Non sono io, ma sarà Dio a dare una risposta per il bene del faraone. Così è successo che Giuseppe, dopo tutte queste sofferenze, è uscito dalla porta principale, senza il bisogno dell'aiuto di nessun uomo, senza nessun intermediario. Quindi non ha dovuto ringraziare nessun uomo e soprattutto non ha dovuto rendere il favore a nessun uomo, perché è stato liberato direttamente dal faraone, che era il più grande sulla terra all'epoca, in quella zona. Divenne così importante e potente che il faraone gli affidò tutti i suoi beni e lui, visto che aveva conosciuto la volontà del Signore per quanto riguarda la carestia che stava per arrivare, si organizzano e accumulano ogni anno, durante i 7 anni di, diciamo, di benessere, di il grano, in modo tale che quando è arrivata la carestia loro potevano avere il grano per poter sopravvivere. È una storia, come ripeto, che a me commuove sempre. È una cosa, tutte le volte che la leggo, la vita di, come è stata condotta la vita di quest'uomo dal Signore. Lui ha sempre solo accettato quello che veniva dal Signore, senza ribellarsi. Non ha mai peccato di ribellione nei confronti del Signore. E si arriva al fatto che persino Giacobbe sente che in Egitto hanno grano, e allora manda i suoi figli a cercare il grano, a comprare il grano in faraone, perché loro in Canaan erano in una carestia tremenda, che rischiavano di morire di fame. Vanno in Egitto e trovano questo sovrintendente ai beni del faraone, che è Giuseppe, ma loro non lo sanno. Però Giuseppe, c'è scritto che li riconosce un primo momento e piange anche in quel primo momento. Perché, vedete, era un uomo che comunque era sensibile, aveva a cuore i suoi familiari. Non era un uomo duro, anche nonostante le durezze della vita. Molti dicono nel mondo, le durezze della vita, la vita è amara, quindi io sono amaro e sono aspro, sono... No, no, Giuseppe non era così. Era un uomo a tutto tondo, era un uomo finito. E cosa fa? Piange la prima volta perché trova, riconosce i suoi fratelli. Anche su lì non riconoscono, perché c'è scritto che c'era un interprete, perché gli erano in Egitto e quindi i fratelli non riuscivano a parlare l'egiziano, avevano bisogno di un interprete, e grazie a questo non riconoscono che lui è ebreo, che è il figlio di loro padre Giacobbe. E cosa fa Giuseppe quando li riconosce la prima volta? Si comporta in modo duro nei confronti del fratello, anche se privatamente nel suo cuore piange, e c'è scritto che piange veramente. Cosa fa? Si ricorda anche del sogno dei covoni, quando era giovane, aveva sognato, aveva raccontato questo sogno a Giacobbe, suo padre, dei covoni e delle stelle, praticamente che questi 11 covoni si inchinavano di fronte al covone di Giuseppe, e le stelle, le 11 stelle, e la luna e il sole, che sono il papà e la mamma, Giacobbe e Rachele, si sarebbero inchinate davanti a lui. E allora non fa il buonista, come dice, ah sì, adesso vi ho perdonati, venite, festeggiamo, balliamo tutti insieme, mangiamo, divertiamoci. Cosa fa? Li tratta duramente. Dice che sono delle spie. Può fare delle cose incredibili, fa delle cose veramente che sono guidate da Dio, perché loro vanno lì, gli portano il denaro, e lui gli riempie gli zaini col grano. E poi cosa fa? Una cosa che è scioccante, rimette il denaro negli zaini, ma perché? Perché era loro fratello. E quindi aveva cuore anche, non voleva approfittarsene. Aveva cuore. Vedete come si muove in modo Io non voglio dire umano, perché umano è un modo sbagliato di dire. Si muove con l'amore di Dio, si muove. Perché il modo umano di pensare, quando le persone dicono siate umani, per un credente deve essere una bestemmia, perché siate umani vuol dire solo che siate figli dell'umanesimo, del fatto che non riconosciamo che c'è un Dio che può fare il bene per l'uomo. Quindi non è stato umano Giuseppe, è stato un credente finito, amorevole, anche nonostante dopo che ha subito delle ingiustizie, dei torti, delle malvagità incredibili, perché sfido io a essere venduto a 17 anni con la vita che è stato incarcerato, eppure lui non è diventato duro, perché si alimentava veramente alla fonte che conduce lungo i rivi alle acque calme, alle acque tranquille, che parla il salmista, di cui parla il salmista. Questo rapporto personale con Dio. E cosa fa? Gli rimette il denaro nello zaino, tornano in Canaan. E Giacobbe, sono tutti stupiti perché trovano, e dice, ma qua c'è stato un errore, persino Giacobbe è stupito. Però cosa fanno? Consumano il grano e non ritornano fino a quando il grano è consumato. Però con la condizione di portare il figlio più giovane, Beniamino, che Giacobbe non voleva all'inizio perché diceva, scusate, ma che mi infervoro, però è una storia bellissima e vi invito veramente a leggerla e che fonte di insegnamenti grandissimi per tutti quanti, per i ragazzi, per noi più adulti. È una fonte veramente di insegnamento incredibile. E Giacobbe non voleva mandare Beniamino perché dice: ho già perso uno che era il più piccolo, che era Giuseppe. E così, se succede qualcosa in questo viaggio, perdo anche l'altro. Poi alla fine succede che Beniamino va, finché arriviamo al capitolo. Scusate questo grosso preambolo, ma arriviamo al capitolo in questione. Giuseppe si fa riconoscere e c'è scritto che non poté più contenersi, Giuseppe. Pensate, altro che nodo in gola che deve aver avuto Giuseppe, non si è più potuto contenere di fronte a quello che stava succedendo per volontà di Dio. Ha fatto uscire tutti, cioè tutti gli estranei, gli egiziani. Così nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece conoscere ai suoi fratelli. E pianse così forte che gli egiziani stessi lo udirono e lo venne a sapere anche la casa del faraone. Si è rivelato ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, e cosa chiede per prima cosa? Mio padre è ancora in vita, Giacobbe è ancora vivo. È la prima cosa che ha a cuore, credente. Il padre, la madre, i fratelli in fede. Mio padre, scusatemi, mio padre è ancora in vita. Ma non gli potevano rispondere perché erano sgomenti dalla sua presenza, perché loro nel viaggio avevano riconosciuto che il Signore aveva la fermezza di Giuseppe quando, se la prima volta li ha riconosciuti, ma non si è voluto far riconoscere che li ha trattati duramente, che li ha trattati come spie, ha fatto sì che loro, in un qual modo, hanno riflettuto su quello che hanno fatto nella loro vita. E hanno detto: noi siamo veramente colpevoli, c'è scritto poche pagine prima, noi siamo veramente colpevoli nei confronti di nostro fratello, perché vedemmo l'angoscia dell'anima sua, vedemmo l'angoscia dell'anima sua quando egli ci supplicava, ma non gli demmo ascolto. Ecco perché ci è venuta addosso questa sventura. Riconoscono la loro colpevolezza qua. La fermezza di Giuseppe fa sì che loro, nei tempi opportuni, hanno riconosciuto il loro peccato. È per quello che loro qua dice: ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano sgomenti alla sua presenza, perché sapevano tutto quello che avevano fatto. Allora Giuseppe cosa dice? Avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono e gli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse condotto in Egitto. Ma gli dice una cosa che io trovo veramente una cosa dirompente. Adesso ho perso anche un po' il filo. Dice una cosa che è veramente dirompente. Umanamente uno avrebbe potuto accusarli, continuare con la durezza e quindi andare incontro anche probabilmente a dei peccati e delle cattiverie. Ma lui cosa fa? Dice: ora non vi contristate. È lui che consola loro. Non vi dispiace di avermi venduto, perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi la vita. Parla della carestia. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Vedete come l'uomo di Dio, il credente vero, vede la vita con gli occhi di Cristo, perché nel suo cuore, nella sua mente, nel suo stesso corpo vive. C'è scritto: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Infatti Cristo cosa fa quando vede le persone che sono disperate? Piange. Gli sgrida quando è l'ora di sgridarli, quando non lo riconoscono, quando danno più importanza alle cose terrene che non alla parola di Dio. Gli sgrida in questo caso perché è giusto che sia così. Ma quando vede che l'uomo è povero, è impaurito dalla morte, è impaurito dalla malattia, cosa fa? Il Signore piange con loro e poi interviene. E questa deve essere la vita di ogni credente, di ogni uomo pio. Questi sono esempi di persone che di per sé erano normali come tutti quanti noi, che la fede però nel Dio di Israele li ha trasformati. Si sono fidati ciecamente dell'Eterno e delle sue promesse. Si sono affidati come pecore ad un pastore che li conduce nonostante le terribili avversità e prove della loro vita. La calma e la sicurezza che dimostrano in queste vicende Eliezer e Giuseppe è dovuta alla comunione intima che hanno con il loro Dio. Sanno che tutto il bene proviene da Lui. Non si fanno ingannare da Satana, nonostante il bene che non venga subito, nonostante il bene non venga subito nella loro vita. Ma aspettano che i tempi del Signore siano compiuti e che Lui intervenga. Io quando ero più giovane, vedete cari fratelli, volevo lottare in mezzo a questo mondo e a volte mi piaceva anche, ma più andavo avanti, più mi accorgevo come il Signore mi sbarrava le porte. Proprio delle sbarre di ferro che non potevo aprire, delle cose che mi portavano anche a essere, non dico disperato, ma essere molto triste e molto, molto infelice nella vita. Ora però sono felice, volevo dirvi questo. Perché sono felice? Perché sono, come sta scritto, tornato a casa, al guardiano della mia anima. Quante delusioni e sofferenze può provocare la ribellione al Padre? E questo solamente, tra virgolette, per voler essere come tutti gli altri. Ma noi credenti non dobbiamo essere così. Abbiamo un grande Re e Signore che sta nei cieli e veglia per noi, come è consapevole Davide nel suo Salmo. Abbiamo solo da lasciar perdere tutto ciò che non conta veramente nella nostra vita. Il Signore, infatti, e questo lo dico per esperienza personale, è già pronto, lì che ci aspetta, sulla soglia della nostra porta. E voglio leggere veramente in Pietro, cioè in 1 Pietro c'è scritto: eravate infatti come pecore erranti, che erano disperse. Però il Signore probabilmente ci ha riconosciuto come pecore. Ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Vedete, la fede è qualcosa, la fede non è slegata dall'amore, è qualcosa, una certezza intima, una consapevolezza, una convinzione che si ha nel proprio cuore, che il Signore, se fa capitare certe cose, lo fa per il nostro bene. E non è slegata dall'amore, perché vediamo come questi figli di Dio, come Giuseppe, ha amato i suoi fratelli nonostante il male che ha ricevuto. Infatti la scrittura dice: voi dovete restituire il bene anche se ricevete il male. Non mi ricordo più i versetti, però la scrittura insegna questo. Vedete quali realtà e quali meraviglie si possono comprendere ed entrarvi e viverle sulla nostra pelle. E volevo ancora dire un'ultima cosa. In settimana io con Mara ho scambiato dei messaggi e mi sono reso conto di quanta poca ho esperienza nella parola del Signore, di quanto poco ho esperienza di vita vissuta in relazione alla parola di Dio. Perché un conto è conoscerla, e un conto è fare proprie queste cose, viverle nella propria vita e riconoscerle nella vita di tutti i giorni. Come la storia di Giuseppe che è stato trattato, non dico male, ancora di più dalla sua famiglia. Allora uno riconosce queste cose anche nella propria vita, per vari aspetti. E però poi si rende conto di come il Signore è intervenuto e ha operato. Ed è questo che fa calmare il cuore del credente. E questa è la benedizione più grande per ogni essere umano. Perché c'è scritto, siamo stati creati secondo la sua volontà per essere le primizie delle sue creature. E quindi veramente, se il Signore ci ha creati così, perché non deve prendersi cura di noi? Amen.